www.redigio.it e la storia continua. Lo scià di Persia. Din Nesser ed-Din, scià di Persia, avete ormai udito parlare non poco su per le colonne di tutti i giornali. Abbiatevi dunque oggi anche il ritratto di lui, tanto per sapere se egli ha gli occhi più o meno grifani o il naso più o meno prepotente. Si intende che il ritratto non può essere scompagnato dal corollario delle solite notizie. E per non smentire le tradizioni, alle immagini del despota persiano, facciamo una cornice di periodi biografici. Nato nel 1830, Nasser ed-Din è figlio di Mehmed Shah, il primo sovrano di Persia che abbia annodato relazioni con i governi d'Europa. Succedette al padre il 13 ottobre 1848 e nello stesso anno corse il pericolo di essere assassinato da alcuni fanatici. È senza dubbio un uomo intelligente, fornito di una certa cultura e accessibile alle idee di progresso. Perciò, salendo al trono, vuole introdurre nell'amministrazione e nelle istituzioni dello Stato miglioramenti e riforme, ma ben poco gli riuscì di fare, causa l'ostilità e la malavoglia dei funzionari. È di statura media, svelto, aitante, vivace, svegliato nei gesti e nel discorso, allo sguardo espressivo, penetrante, severo. Lunghi mustacchi e un naso aquilino molto sviluppato gli danno a un tempo un aspetto distinto ed energico. Sul capo di lui vi è qualcosa dell'uccello di rapina e molto altresì del sovrano assoluto che ha la coscienza del proprio potere e che si eleva superbo sulla vile moltitudine. Ma peraltro lo scià non è crudele. Egli non ha iniziato il suo regno con atti di violenza e di ciò deve maggiormente tenergli conto perché la clemenza non è mai stata nelle tradizioni della sua famiglia e perché sotto questo rapporto il suo avvenimento al trono ha inaugurato un'era di vero progresso. Ciò che soprattutto interessa lo spirito di lui sono le nuove invenzioni, grandi o piccole che esse siano. Tutto quanto ha relazione con la meccanica e con ciò che si può chiamare la fisica di divertimento lo appassiona al massimo grado. Ed è perciò che egli di preferenza per viaggiare sceglie il momento delle esposizioni. Nesser ed-Din è sempre in moto, anche in inverno, sia per recarsi in una delle numerose abitazioni che egli possiede nei dintorni di Teheran, e sia per cacciare o per godere la vita di campagna. In villa si trattiene non più di 15 giorni di seguito e tutto sommato, in capo a un anno, non vi passa più di 2 o 3 mesi. D'estate, allora quando la villa diventa affatto inabitabile, tanto che vi restano solo i mendicanti e i cani, egli vi si trattiene per pochissimo tempo. Ogni volta che si muove, il re dei re, ed è un titolo modesto che gli si dà, trascina dietro di sé una legione fantastica di cortigiani, funzionari, soldati, cavalieri, paggi, domestici, cavalli, carrozze, in tutto circa 3.000 persone. Il suo corteggio fa rammentare quello di Dario, meno forse per l'apparenza guerriera, per cui lascia molto a desiderare. I suoi servitori marciano in doppia fila, da ogni lato della strada, davanti e intorno a lui. Essi sono armati di lunghe verghe e gridano senza interruzione per fare scostare la folla, ciò che produce un baccano infernale. Il piacere favorito di Nasser Eddin è la caccia. Egli è destro, intrepido, infaticabile in questo genere di sport, al quale si abbandona con passione. Talvolta egli prende delle pernici, con una magnifica scorta di falconi. Tal'altra insegue lo stambecco sulle montagne e non colpisce mai in fallo. Egli si diverte anche nel dare la caccia alla pantera, col mezzo di uomini che battono la campagna, con pericolo della vita. E se avviene che qualcuno di essi resti ferito, allora il suo entusiasmo non conosce più limiti. Egli si anima, si riscalda e non abbandona la posta se non quando ha con le proprie mani ucciso l'animale. Alcuni anni or sono, dopo una giornata che costò precisamente la vita a un povero diavolo del suo seguito, lo scià, ricevendo in udienza un corpo diplomatico straniere, si fece narrare con efficacia insolita e con un fuoco straordinario il drammatico episodio della vigilia. Egli sembrava al colmo della gioia e non finiva di ripetere agli ambasciatori scandalizzati che quello era un bello spettacolo, un assai bello spettacolo. I sovrani della civile Europa non direbbero certo altrettanto, ma se invece che di pantera si trattasse di una caccia alla plebaglia rivoluzionaria, beh, direbbero sicuramente di peggio. www.redigio.it e la storia continua.